Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati al 31 dicembre 2020 di Isagro. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Giorgio Basile, presidente e amministratore delegato di Isagro. Dottor Basile, prego.
Grazie. Allora, intanto vorrei sapere se parlando con la mascherina, dal momento che siamo in tre in un ambiente, mi si sente sufficientemente bene oppure se dobbiamo provvedere in qualche modo. Si sente? Va bene. Allora, buongiorno a tutti. Questo è per me un'occasione un po' particolare perché presentiamo i risultati del 2020, ma li presentiamo a 10 giorni, oggi è mercoledì. Quindi ho sbagliato, sono 3, 10, 11 giorni di distanza dal sabato 6, che come comunicato è stato un giorno molto particolare, almeno per quanto mi riguarda, e per quanto riguarda in realtà a me su un piano particolare, anche sentimentale, e tutti gli azionisti, ovviamente, sul piano della rilevanza di ciò che è accaduto. Quindi, se permettete, tocco subito il tema relativo all'accordo firmato sabato 6 tra il sottoscritto e la Govan per la cessione da parte del sottoscritto e degli altri componenti, tutti con quote di minoranza, anche la mia era una quota di minoranza, ma era diciamo, di maggioranza relativa, quindi con cessione del 99,9% del PM, la controllante di Isagro. È stata una firma di un accordo di compravendita. Un sale and purchase agreement, non qualcosa di più di un'offerta vincolante, ovviamente è un accordo conclusivo soggetto soltanto a condizioni precedenti, di cui due non nel controllo delle parti che hanno firmato e la terza nel controllo. Ovvero, le prime due sono il semaforo verde da parte dell'antitrust o delle antitrust e il semaforo verde da parte dell'Italia sul discorso del Golden Power. La terza riguarda, come è stato detto, la cessazione di alcuni rapporti in essere con paesi con i quali una società americana non può avere rapporti d'affari. Allora, tutte e tre sono condizioni che non c'è ragione di non immaginare, o meglio, se preferite, non c'è alcuna ragione di considerare che non si avverificheranno, per cui si prevede che entro un intervallo di tempo breve, diciamo un paio di mesi, abbiamo detto entro il secondo trimestre dell'anno, si concluda il closing, il trasferimento delle quote di controllo della PM. Dopodiché scatterà scatta evidentemente gli obblighi di offerta di acquisto delle azioni sul mercato e quindi ragionevolmente entro il terzo trimestre si dovrebbe concludere tutta l'operazione. Nell'occasione, finalmente il mercato ha creduto a ciò che da 7 anni, senza grandi risultati, ogni trimestre si è capito di dire, e cioè che non vi è ragione per una differenza di valutazione tra azioni ordinarie e azioni di sviluppo, finalmente i valori sono allineati. Perché nel momento del closing, in quell'istante, come ho ricordato ogni trimestre, nell'istante in cui c'è la perdita di controllo da parte dell'attuale controllante, tutte le azioni di sviluppo non ci saranno più perché saranno diventate ordinarie automaticamente. Ho sempre detto che sarebbe dovuto valere qualche cosina in più perché il caso di dividendo, che oramai non ha più ragione di essere, in caso di dividendo ci sarebbe stato un dividendo maggiore. Però lo dico soltanto per beneficio degli operatori, perché davvero non sono mai riuscito a capire come questo concetto non sia passato sul mercato, tenendo anche presente che il flottante dello sviluppo è superiore al flottante dell'ordinario. Il flottante superiore, extra dividendo, in caso di dividendo, tutte lo stesso valore di OPA perché si diventano tutte ordinarie, 1, 2, 3, risultato 30% di spread, 25% di spread, 20% di spread, oggi 0% di spread. E io una piccola soddisfazione morale, scusatemi, lo dico in tono spero simpatico, me la sono tolta in questo momento. Perché il passaggio, perché l'operazione? In termini molto semplici e spero sufficientemente chiari, il modello di business che ha caratterizzato la Isagro con orgoglio per tanti anni è diventato da un certo numero di anni insostenibile. Lo abbiamo dichiarato recentemente quando abbiamo annunciato il cambio del modello di business. Non poteva cambiare il modello di business fino a che non completavamo lo sviluppo dell'ultimo prodotto, frutto della nostra ricerca. Non potevamo, dovevamo completarlo perché sapevamo che aveva un valore largamente superiore al valore di libro, anche questo, se permettete, è una soddisfazione perché sono stati massacrati sui dubbi, sui valori di libro e come si è visto si è realizzata una plusvalenza di 30 milioni di euro e che è una dimostrazione di valori di libro largamente inferiori ai valori inferiori ai valori poi di realizzabilità. E per inciso questo è valido anche oggi per prodotti rigidi. Comunque, dovevamo concludere, abbiamo concluso questo nell'arco del 20, direi insomma fine 19, inizio 20, abbiamo completato il percorso. Arrivati a questo punto avevamo intrapreso il cambio di controllo. Si poteva fare? Sì. Avremmo raggiunto l'equilibrio riducendo le spese di ricerca e sviluppo, riducendo dei costi e crescendo con le vendite. Sì, il primo trimestre del 2021, che sarà oggetto di approvazione a maggio, scusate, a metà marzo indica dei tassi di incremento che non voglio dire perché, ma insomma, sono molto importanti. Due cifre molto molto abbondanti rispetto all'anno prima. Quindi il percorso era giusto. Rimane però il fatto che inserendo Isacco all'interno di una società di medie dimensioni, non troppo grande, perché una troppo grande non sa cosa farsene della cultura di ricerca Isacco e di asset Isacco, ma di una media che però è 6, 7 volte, 10 volte, dipende, ma diciamo un multiplo della nostra dimensione. Sapevamo che mettevamo il nostro sistema all'interno di un nuovo sistema capace di estrarre dai nostri asset, dalle nostre attività materiali e immateriali, un valore che noi da soli non potevamo estrarre. Quali sono gli asset? Sono i prodotti, sono le fabbriche, sono nell'immateriale la riconosciutissima e apprezzata capacità di ricerca e sviluppo, oltre che alcune doti manageriali che ben sono riconosciute nel nostro mercato. E questa impossibilità di estrarre un adeguato valore, che invece è estraibile in altri contesti, spiega perché abbiamo sempre avuto lo scarto notevole da molti anni tra il valore di mercato che giustamente si basava sulla performance economico-finanziaria e il valore degli asset che invece esprimeva il potenziale e non il realmente estratto. Spero di non essere stato, non ci ritornerò più, di non essere stato ermetico, nell'interesse però dei nostri azionisti, nell'interesse delle nostre strutture che lavorano in azienda, le fabbriche, la ricerca, i commerciali, la valorizzazione è giunto il momento di, insomma, di estrarla bene, e questo è quello che è ragionevole prevedere che sappia fare chi ha sottoscritto l'accordo, e cioè la Gowen Corporation, che peraltro è la società che ha accompagnato Isacco negli ultimi 7-8 anni come partner di minoranza, ma anche diventando il cliente più importante di gran lunga, il cliente più importante di Isacco. E quindi c'è una logica, una continuità. Però io devo mettere in evidenza come sia stato riconosciuto il valore non espresso dai risultati, in nessun modo. Risultati peraltro negativi nel 19, che nel 20 sono ampiamente positivi, ma ampiamente positivi grazie al contributo della valorizzazione dell'asset del fungicida ceduto a ottobre alla società FMC, che era quella che 8-9 anni fa, 10 anni fa, invitammo e convincemmo a co-sviluppare su base paritetica con noi questo nuovo principio attivo, l'ultimo prodotto della nostra ricerca innovativa sviluppata. Poi ci sono altri prodotti nella pipeline di ricerca, ma tutti non ancora oggetto di sviluppo, quindi è un discorso che, diciamo, non interessa in questo momento. Bene, questo è quello che è accaduto. Il valore della transazione è stato in linea col patrimonio netto raggiunto al 31 dicembre 20, largamente superiore a quello del 31 dicembre 19, che ha portato quindi un valore per azione di 2,76 centesimi, che appunto porta a un valore di quasi 107 milioni, 106 e 9. È evidente che ci sono degli incrementi rilevantissimi rispetto ai valori e delle azioni ordinarie e delle azioni di sviluppo. Allora, ho dedicato un po' di tempo a rappresentare questa situazione e adesso direi che per quanto riguarda il 20 leggo i numeri, dico qualcosa, ma perde un po' di significato perché quando a metà del 21 presumibilmente, ragionevolmente sarà completata l'operazione, tutta la gestione ovviamente, diciamo, non ci sarà, ecco, fatemi dire, presumo che sarò ancora io a presentare i risultati del primo trimestre e sarà un piacere perché sono molto belli, ma non cambiano il quadro strategico. Quindi tutto il ragionamento che ho fatto prima non è influenzabile da un trimestre particolarmente buono o un trimestre non buono, perché è un discorso di lettura strategica che come al solito non si misura in mesi e neanche in qualche trimestre, ma neanche in 1 o 2 anni di risultati. Comunque, per quanto riguarda i 12 mesi del 20, noi non abbiamo sofferto per il Covid, non per particolari capacità nostre, ma perché la filiera agroalimentare non è stata toccata. Complimenti devo fare al nostro manager, non perché si è riusciti a non bloccare mai le fabbriche, abbiamo avuto anche la fortuna di non aver avuto problemi, diciamo, significativi di persone, però le fabbriche sono sempre, quindi molto complimenti al nostro management. E di conseguenza siamo cresciuti col fatturato, abbiamo tagliato costi riducendo l'attività di ricerca e sviluppo, che in assenza dell'accordo di cui ho parlato sarebbe andato incontro a ulteriori tagli importanti e che invece rientra in una logica diversa adesso. Abbiamo avuto quindi un EBITDA che già prima dei proventi straordinari diventava positivo in misura non eccitante, ma insomma da un numero negativo dell'anno scorso diventava positivo per circa 4 milioni e invece includendo il proventi straordinario arriva a 34 milioni di euro, un antimposto di 22 milioni e un netto, ripeto, di 16 milioni contro una perdita di 15 l'anno scorso in cui c'era una componente straordinaria di qualche milione, ma insomma era un numero molto pesante. Ripeto, per completamento di un progetto che però nel 20 ha pagato moltissimo, cioè il completamento dello sviluppo del nuovo Francesina. Io grandi dettagli. Posso dire naturalmente che ovviamente a livello di cash flow abbiamo generato cash flow fortemente positivo per 55 milioni, per cui la società che alla fine del 19 aveva debiti per 34 milioni e dispari si ritrova una cassa di 21. Attenzione che la cassa non è 21, è 25. Perché il principio contabile che, nonostante abbia studiato economia e abbia molti anni di esperienza, io ho difficoltà a capire, ma è un mio limite evidentemente, abbiamo 25 milioni in cassa, ma dobbiamo scrivere 21 perché ci sono impegni a lungo termine di affitto passivo. Ovviamente l'affitto attivo non si può contare, dico ovviamente con un pizzico di sarcasmo, mentre il passivo è considerato debito. Ho difficoltà a capirlo, non so perché non ci facciano mettere come debito. Scusate, è uno degli ultimi incontri che facciamo così, però mi chiedo perché non dobbiamo mettere come debito gli stipendi alle persone che ci sono. e ci saranno. No, quello non è debito. L'affitto sì. Qualcuno sarà stato molto geniale con il suo principio contabile. Io non lo capisco. E se qualcuno ha voglia di impegnarsi, lo mette in discussione, perché è un under-representation. E così come è sbagliato fare le over-representation, è parimenti sbagliato, mi avevano insegnato in economia, che è parimenti sbagliato l'under-representation. Non è questione di prudenza, è questione di dare messaggi sbagliati. Noi abbiamo 25 milioni in cassa e scriviamo 21. Benissimo, non cambia la vita, però fatemi fare questo piccolo. Se qualcuno intende coglierlo e portarlo avanti, il mondo migliora anche perché qualcuno si impegna su qualche fronte. Così come se qualcuno capisce il valore delle azioni di sviluppo ora e ne fa e aiuta a fare sì che il mondo delle imprese lo capisca e il mondo degli investitori lo capisca, è uno strumento molto utile per il sistema produttivo italiano. Scusate, sto isolato, però fatemi lasciare questo messaggio. Vabbè, il patrimonio, quindi consolidato, come dicevo, è salito a 106, scusate, a 106 milioni di patrimonio netto contro gli 85 scusate, ho sbagliato, contro i 91 dell'anno precedente. La differenza ovviamente è il profitto netto di periodo. Parlarvi delle prospettive del 21 evidentemente non ha molto senso in questo momento, posso solo dirvi che quando vedrete i risultati del primo trimestre capirete che se andando avanti da soli avremo un 21 decisamente incoraggiante. Io mi fermerei nella presentazione che abbiamo inviato, troverete anche la solita tavola sulle azioni di sviluppo ordinario, ne ho parlato prima, non dico più nulla, posso solo dire che incornicerò in un quadrettino per me la fotografia delle ore 18 di venerdì scorso, quando per la prima volta è apparso un numero. Mi pare 2,66 o 67, quindi non il valore giustamente dell'opera, insomma, molto vicino, ma so quello che mi porta i due numeri uguali. E vabbè, insomma, una piccola soddisfazione, essendo stato il papà di questa nuova categoria di azioni, io spero che questo bambino divenga adulto perché la gente finalmente ne capisca il valore. Grazie per l'attenzione, sono ben felice. Io sono qui con i nostri colleghi, come sapete, il nostro CEO Gianluca Fusco e il collegato, il CFO. Abbiamo la preziosa Investor Relations Eriola Alusani e siamo felici, lieti di rispondere a domande.
Qui è l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Arianna Terazzi di Intesa San Paolo. Prego.
Sì, buongiorno, io vi ringrazio per la presentazione e per aver dedicato del tempo a descrivere la ratio appunto dell'agreement, anche se era già ovviamente molto chiaro. Avrei una domanda, diciamo, sul mercato, se ci potete dare un update sul mercato delle Biosolution, per attualmente, quindi da quello che abbiamo capito non ci sono impatti da Covid. Sotto l'aspetto competitivo, appunto, vorremmo avere un update in questo senso. Grazie.
Bene, allora con piacere io passerei la parola all'ingegner Fusco, la cui preparazione è comparabile rispetto alla mia, e quindi Gianluca, se puoi fare un commento su questa domanda.
Assolutamente. Allora, il mercato delle biosolution a livello mondiale è un mercato in continua crescita e una scelta strategica di Isago è stata quella di rafforzare la propria presenza su questo mercato. Le biosolution rappresentano all'incirca più del 15% del fatturato di Isagro. E nel corso dell'anno 2020 abbiamo avuto una crescita di circa il 10% sui nostri fatturati, che sono stati guidati sia dai biostimolanti, dove stiamo allargando la gamma prodotti, arrivando con nuove soluzioni, sia sul tricoderma, che è un prodotto naturale che ha un'azione fungicida, sul quale stiamo ottenendo in Europa nuove registrazioni. Quindi diciamo che cresciamo in un mercato che cresce. Questo anche grazie al fatto che la nostra ricerca, che già lavorava sulle biosolution da anni, ha rinforzato ulteriormente lo sforzo in questa direzione. Quindi, come sapete, abbiamo convertito lo sforzo dalla ricerca di nuove molecole a quella di nuovi prodotti biosolution e formulazioni di rame.
Grazie
mille. Per ulteriori domande potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Vi ricordo che se volete porre una domanda potete farlo digitando asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Dottor Basile, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Benissimo, allora io ringrazio i partecipanti, ringrazio lei per la collaborazione e buona giornata a tutti.
Qui è l'operatrice Coruscall, la conferenza è terminata. Potete scollegare i vostri telefoni. Grazie.